tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è... Tanti saluti. Tanti saluti.
Radio Rock.
Tanti saluti.
È finalmente arrivato questo venerdì 21 luglio, ultimo giorno della nostra settimana insieme. Tanti saluti, questo è Tanti saluti. Con me Matteo Catizzone, con Barbara Venditti e il nostro Mauro Bazzucchi. La nostra talpa all'interno dei palazzi del potere. Saremo insieme per, come al solito, per le prossime due ore. Mentre ritornate a casa, mentre siete in macchina presumibilmente e iniziate, state vivendo questi ultimi momenti magari di lavoro per iniziare il lungo weekend, subito vi ricordo che c'è il 3899 106 600 e che potete scriverci su WhatsApp e Telegram e raccontarci, come vi chiediamo di fare sempre, un po' come sta andando questa, come è andata questa giornata e come magari inizierà il vostro weekend, i vostri pensieri, le vostre idee. Saluto gli amici di Twitch che invece ci guardano in diretta video tramite l'app ufficiale. Se siete d'accordo, direi che possiamo partire a questo punto. Eh sì, ci sono i temi in pala di Keep On Lying e poi con noi al telefono ovviamente Mauro Bazzucchi.
Yeah.
Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica. Radio Rock.
Buonasera Mauro Bazzucchi, come stai? Dove ti trovi
tutto
oggi?
Bene.
Dove ti troviamo, Mauro?
Io sono in un transatlantico completamente deserto perché sono le 7:15 di venerdì, quindi insomma. Ma va da sé che siamo io e altre due o tre persone.
Forse gli usceri, insomma, come si chiamano i commessi?
Gli usceri pochi, gli assistenti parlamentari. Ah, una volta si chiamavano commessi, adesso si chiamano assistenti parlamentari. Il bar è aperto, ma non c'è nessuno. Forse qualcuno che sta a fare uno sprizzetto, ma da qui non vedo dentro. Entro in buvette e ti dico com'è la scena. Insomma.
Ma se vuoi, sì, Mauro, come vuoi.
Allora,
insomma,
aspetta,
sai
attraverso. Com'è. Oggi facciamo alta informazione.
Altissima.
Attraverso il transatlantico sto camminando esattamente sulla guida rossa del transatlantico.
Comunque è azzeccatissimo la talpa nei palazzi del potere in questo caso,
ecco,
no? Nel senso, sei proprio nel tuo.
E sto entrando dentro la buvette nella quale non c'è nessuno. No, al bancone no, ci sono tre baristi, di cui uno è il sosia di Chavez, anzi
ma
secondo me è lui,
ma
è proprio Chavez che in realtà non è morto ma far barista a Montecitorio. Ha avuto una buona uscita e quindi sta
sì,
qui.
Sì, è entrato al Parlamento. Senti un po', Mauro, allora dove...
E poi scusami, no, per completezza di informazione, certo. Poi dall'altra esatta parte, all'ufficio postale, vedo due persone. Basta.
Ma che fanno? Che fanno due all'ufficio postale alle 7:15 di venerdì in Parlamento?
Chiacchierano e stanno all'entrata dell'ufficio postale.
Vabbè.
Dimmi tutto.
Senti, da dove partiamo oggi, Mauro? Non so, vuoi dirci tu? Io ti direi da Salvini Saviano a questo punto, visto quello che è accaduto.
Ma basta.
Cioè, nel senso che se ne sta parlando da tutto il giorno, dai.
Tutto il dibattito italiano è sempre su quel giornalista, quell'altro ha detto quella cosa e quel deve fare, allora non deve fare la trasmissione, ha fatto una gaffa e poi sono sempre 3-4, cioè sono sempre loro. E quindi
vero, sì,
che ti devo dire?
Non
c'è, ne abbiamo già parlato, abbiamo parlato della Annunziata.
Eh sì.
Abbiamo parlato di Fazio.
Sì.
Abbiamo parlato di Facci. E adesso parliamo di Saviano. Va bene.
Ma ricordiamolo, Saviano che ha detto ministro della malavita, ha definito Matteo Salvini ministro della malavita. Insomma, in
che
un tweet.
Era il soprannome che un giornalista diede nell'Italia liberale pre-fascista a Giovanni Giolitti.
Ah!
A Giolitti,
quello di via Giolitti, per capirci.
Sì.
Della via Giolitti in un sacco di posti in Italia.
Esatto, che appunto era non aveva fatto tante cose, è stato il personaggio più importante dell'Italia a cavallo dell'inizio del XX secolo e aveva anche la fama di essere abbastanza disinvolto, però non capisco perché a Salvini ha dato lo stesso epiteto di Giolitti, nel senso che
lo vogliamo chiedere a lui, Mauro, vogliamo chiamarlo?
Sì, lo dobbiamo chiamare Saviano e chiederglielo, insomma, perché
certo.
Perché Giolitti era stato accusato appunto di disinvoltura con il voto di scambio, con aveva questo suo, insomma, è stato il più grande interprete del trasformismo politico e della mancanza di scrupoli per allargare la propria base elettorale. Credo che Salvini l'accusa lì sia perché è ministro delle infrastrutture, in questo momento dei trasporti, e quindi forse, perché io poi oggi ho lavorato su altre cose, non sono andato in fondo a questa polemica che è molto sterile, ma oggi ho seguito un po' un filone un po' più politicante, cioè il PD, per cui mi sono concentrato su questa.
Raccontaci,
cosa.
Mauro, dacci informazioni, poi ti chiedo altre cose, perché ho un sacco di cose stasera di cui
no,
parlare.
Oggi è una data molto importante nel PD, perché alla fine poi vuoi o non vuoi, anche se negano i protagonisti, ma si è aperta la corrente di opposizione alla Schlein dentro il PD, perché Bonaccini e la Schlein avevano detto se perdo non faccio una corrente, collaborerò, se perdo non faccio una corrente, invece Bonaccini ha fatta, cioè
chiaro.
Oggi a Cesena Bonaccini proprio in questi minuti sta parlando e sta aprendo praticamente la sua kermesse di due giorni che si chiama Energia Popolare e praticamente apre la sua corrente di minoranza del PD. Ha fatto esattamente quello che fanno tutti. Non dico che fa male, perché poi nella politica ci sono questo tipo di operazioni per avere più forza, per raccogliere, però diciamo che
energia, come si chiama? Energia?
Energia popolare.
Energia popolare.
La corrente, quindi non è una corrente, ma comunque c'è l'energia, quindi gioca un po' sul. E quindi ecco, e ha dato cittadinanza sostanzialmente, ha dato un coordinamento a tutte le forze che hanno dei punti di vista, delle visioni differenti da quelli della Schlein, e quindi si preannunciano dei
dolori,
mesi come sempre
dolori.
in pieno stile PD, diciamo,
nel momento in cui il partito sarebbe dovuto essere compatto, in un momento politico dove il centrodestra è davvero molto forte, come forse non è mai stato neanche in epoca berlusconiana.
Matteo, la stanno mettendo giù molto pacifica per dare più forza al partito, per però comunque questo ha aperto la corrente,
Cioè, comunque lo ha fatto
Prodi,
è intervenuto Prodi, cioè, insomma, allora.
Sì, deve intervenire Prodi. Poi ci sta Guerini, che poi è il più aspro critico della Schlein. Poi raccoglie poi tutto il partito dei sindaci, se vogliamo, no? E quindi questo è oggi e domani.
Allora, a proposito di endorsement, come quello di Prodi a Bonaccini, no Mauro? Oggi vogliamo dire due parole sull'endorsement di Marina Berlusconi a Giorgia Meloni. Oggi sono uscite queste dichiarazioni di Marina Berlusconi per Giorgia Meloni: solo rispetto e stima. La presidente di Fininvest, dopo la lettera da figlia, ho solo denunciato la persecuzione giudiziaria verso mio padre.
Eh no, ma lì perché c'era stato un diverbio, c'era stato un problemino.
Come no?
Quindi adesso hanno sistemato tutto. Io, quando è uscita questa cosa, ero a contatto con alcune persone vicine alla Meloni e erano rimaste un pochettino così, non nel senso, cioè è stata una polemica che forse non era prevista, non aveva ragione di essere, e quindi niente, vabbè, anche lì però stiamo parlando, a meno che, ed è possibile, non ci passi qualcosa sopra la testa nei rapporti personali, familiari, diciamo che l'ultimo periodo di Berlusconi, proprio la fase finale politica, è stata segnata dall'ultima sconfitta, la più grande forse della storia politica di Berlusconi, perché ha palesato il suo declino e anche la mancanza di forza politica, è stato sull'elezione del presidente del Senato, sulla Russa, insomma, quando quella è stata la cosa, perché Berlusconi voleva affondare, ricordiamo, la Russa, voleva impallinarlo, perché la Meloni non gli aveva dato la Casellati ministro della giustizia e la Ronzulli ministro, e a quel punto voleva fare quell'operazione. Non dico, tutti lo sanno, ma non dico, perché sennò bebbe con una querela, chi ha dato una mano a fare leggere.
Se vuoi dirlo, Mauro, puoi dirlo.
Non voglio querela. No, non voglio querela. Beccata una la settimana scorsa, mi hanno chiamato i carabinieri, adesso ho pure un avviso di garanzia.
Chi ti ha querelato? Possiamo saperlo?
Mi ha querelato odore di mascherine di vicino Teramo, quindi poi te lo dico in privato.
Va bene.
Quindi poi, insomma, quella io non sono ricattabile, quello schiaffone che gli ha dato, poi eravamo qui di fuori da Montecitorio, chiaramente poi ha sicuramente influito nei rapporti, però insomma la cosa è abbastanza rientrata, non c'è però, anche perché Forza Italia è in via di disfacimento,
di dismissione, no? È un po'
sì.
C'è un po', come possiamo dire, l'avvoltoio che ruota attorno ai resti, no?
Sì,
visto, ne abbiamo parlato anche ieri.
È un processo assolutamente ineludibile.
Senti, per chiudere, Mauro, oggi sono uscite anche le dichiarazioni di Musumeci a proposito del salario minimo, no? Lui ha dichiarato il salario minimo.
Altra polemica.
È assistenzialismo. Insomma, parole forti.
La polemica, posso dirti però una cosa: questa è stata tutta una settimana, perché il salario minimo è arrivato in aula.
Ne abbiamo anche parlato, no? Certo.
Questa è stata tutta una settimana costellata dalle polemiche sul salario minimo, dove secondo me il picco più alto è stato toccato da Tajani, che ha detto il salario minimo è da Unione Sovietica.
Sì. Parole leggere, ecco, diciamo.
Sì, e quello è stato il punto più alto, perché lui ha confuso il salario unico col salario minimo, quelle due cose un po' differenti.
Beh sì, direi. Quindi, però vabbè, però.
E prossima settimana sarà lo stesso, perché continua questa cosa, e poi ci saranno altri provvedimenti importanti, che sono, si balla, cioè il PNR, continua il PNRR, arriveranno decreti, c'è il decreto alluvioni, insomma, sai com'è? Il mese, uno dei mesi, allora, se io nella mia esperienza ventennale so che i due mesi più incasinati a livello parlamentare sono luglio e dicembre, e indovina perché? Perché sono i mesi a ridosso delle vacanze, e quindi nella migliore tradizione italiana ci sono tutti gli arretrati, l'ingorgo di provvedimenti, certo, che non vengono smaltiti, certo, al, certo, momento giusto, certo. Quindi adesso c'è l'ingorgone di luglio, che è una roba bestiale, da qui all'8 agosto sarà un inferno, che è la stessa cosa che succede a fine anno quando c'è poi l'aggravante della sessione di bilancio con la legge di bilancio, con la finanziaria, quindi bordello.
Bordello, bene, mi sembra il termine adatto per chiudere il collegamento,
bordello.
Mauro. Noi ci ritroveremo lunedì, Mauro, poi inizia la nostra ultima settimana di tanti saluti, quindi
allora
avremo
io cerco
di che parlare.
Il mio orario della prossima settimana, cercando di venire a fare questo Last Picture Show in
bene.
C'è
Mauro,
ok.
Ti ringraziamo, Mauro, tanti, okay, saluti.
Ciao.
Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica. Radio Rock.
Talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me. You lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak, as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know, and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I this baby. Ooh, if heaven falls, I'm coming to, just like you say. You leave my life, I'm better out there. All this talk, getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Say
Barbara Venditti,
buonasera,
come stai?
Matteo Catizzone, buonasera a tutti.
Eccoci
bene,
qua,
bene,
questo è
bene,
tanti saluti,
venerdì,
eh?
Venerdì,
sì.
Quando arriva il venerdì
puoi
siamo
dirlo
tutti
forte,
un po' meglio.
Puoi dirlo assolutamente forte. Dunque, intanto oggi sembra un pochino meglio la temperatura esterna,
no,
almeno
non
qui
sono
a Roma. Dai, Barbara, no.
Non sono d'accordo.
Forse non ricordi martedì o mercoledì.
No, guarda, l'umidità è di più, quindi per me è anche peggio. Come dicevo l'altro giorno, io sono molto democratica. Per me dai 33 in su è tutto inferno.
Ma vabbè, dai, su. 33 a mezzogiorno in agosto ci sta, è bello.
Ti ricordi quella ricerca di cui abbiamo parlato una volta, secondo la quale la felicità equivale al guadagno, all'alto guadagno, ai tanti soldi, solo fino a una certa soglia? Cioè fino a una certa soglia tu non sei felice, o meglio sei molto felice se diventi ricco, poi tra, se non sbaglio, 500.000 euro e 1.000.000 di euro
non ti cambia nulla,
non
te ne accorgi,
sei sempre felice. Ecco, io sono triste dai 33 gradi in su,
però,
anzi disperata.
Senza il milione di euro in banca,
no,
però
no.
Comunque sei triste lo stesso. Allora, 3899-106-600, ricordiamo il contatto per comunicare con noi tramite WhatsApp e Telegram. Oggi ci occuperemo di qualcosa che vi è necessario per comunicare con noi.
No, beh, indispensabile.
Direi
ormai
indispensabile oramai, perché parleremo di cellulari, di telefoni cellulari. Tutto nasce da questo articolo che c'è su Corriere della Sera di Saverio Alloggio. Mi piace ricordare i nomi,
giusto,
dei giornalisti che scrivono degli articoli, anche perché, come ricorda il nostro Mauro Bazzucchi, il buon Saverio Alloggio sarà stato pagato 5 euro forse per scrivere questo,
vabbè,
articolo, però comunque noi lo citiamo molto volentieri, che ci racconta come nei cassetti di casa di tutti quanti noi potremmo avere addirittura delle fortune, o meglio dei cellulari che valgono una fortuna, i vecchi cellulari che valgono una fortuna, il revival di alcuni modelli storici, dal 3310 al Motorola StarTAC per passare all'iPhone di prima generazione.
Sì.
Cellulari, te li ricordi?
No.
Cellulari appartenenti al passato ma che possono avere un valore enorme sul mercato dell'usato. Insomma, sono stati 126 milioni le unità vendute dal suo lancio sul mercato. Pensavo di più, sai. No, io pensavo molto di più.
Ti ricordi proprio in questo 2023 abbiamo un po' festeggiato la prima telefonata che partiva da un prototipo di cellulare, quindi non parleremo sicuramente del prototipo, perché il cellulare quando uscì era una cosa di lusso, no? Come immaginiamo adesso, sai, i robot questi di intelligenza artificiale che li vediamo soltanto nei video, sono destinati a un pubblico molto piccolo,
certo,
che crescerà però probabilmente, quindi magari tra 40 anni staremo qui a parlare dei nostri androidi in casa.
Ti ricordi quando ti sei
comprato
il primo Android?
Il primo Android. E allora oggi ricordiamo di quando vi siete comprati il primo cellulare.
Io ricordo una cosa che mi ricordo benissimo, la prima volta lo comprarono ovviamente i miei genitori, erano sì, il 2000, cioè il 2000, no, che 2000, prima. Stiamo parlando del 92 forse, 93.
Beh, ma c'è tanto, cioè, io il mio primo cellulare nel 98.
No, anche il mio nel 98 forse, 97, 98. Però mi ricordo benissimo la prima volta che i miei genitori mi diedero questo cellulare comprato per cifre stratosferiche per uscire di sera. e mi ricordo la mia faccia e la mia vergogna in autobus, ricordo anche il numero per gli amici di Roma, era il 671, mentre tornavo a casa, e che ad un certo punto mi squilla il cellulare, autobus mezzo vuoto, saremmo stati in 5-6 persone di sera. Io prima ho dovuto cercare di capire cosa stesse accadendo, poi ho capito che mi stavano telefonando, mi sono alzato in piedi, era vuoto, mi sono alzato in piedi, ho preso il telefono e mi sono guardato intorno perché mi stavo vergognando di rispondere al
telefono.
E quando ho risposto mi sono sentito a disagio, mi ricordo benissimo la sensazione. Poi decisamente le cose sono cambiate, e questo che è la vita di oggi ci dimostra di come le cose siano cambiate, e come dicevi tu Barbara, alla fine è diventato sostanzialmente un apparecchio indispensabile.
Sì. Allora dai, tornate un po' indietro nel tempo, raccontateci il primo cellulare che avete acquistato, quanti anni avevate voi, che anno era,
se ve lo ricordate, la sensazione che avete provato, dai,
esatto,
diciamo,
nell'attendere la prima telefonata, e se come me non avete mai cambiato numero.
Nemmeno io ho mai cambiato numero, lo sai?
Io non ho, io ho ancora il numero, anche quello io. Del 1998.
Io no, numero 2000 forse, anni 2000. Vabbè, comunque c'è il super classico, poi ne parliamo, dai.
Radio Rock, super classico.
Get away! gotta go. I'm gonna leave you on my own. I gotta go. I gotta go, American woman. Yeah.
Non è una canzone allegra questa, se non ricordo male, vero?
Beh, insomma, è la storia di una donna americana. Si intitola American Woman. Era una battuta.
Sì, l'avevo capito, Barbara, l'avevo capito bene. Allora, qui si è scatenato l'inferno, ma non avevo dubbio.
Oggi sapevamo di beccarvi su una cosa su cui siete sicuramente sensibili, perché poi il passaggio dal non avere un cellulare all'avere il cellulare ha cambiato completamente il nostro modo di comunicare, ma anche il nostro modo di rapportarci con le cose che facevamo durante la giornata. Cioè, prima tu volevi telefonare, dovevi intanto aspettare che in salone non ci fosse nessuno.
Certo.
Perché se no...
altrimenti ti sentivano, è chiaro.
E poi comunque... per darti un appuntamento, di solito non è che alzavi il telefono e davi l'appuntamento, avevi dei posti fissi. Cioè, ci vediamo al muretto alle 6. Se ti devo dire una cosa, aspetta alle 6
e te la dico,
e
no?
Te la dico,
è chiaro.
Perché tanto so che sei lì. Non,
guarda, io mi ricordo, secondo me, un altro passaggio
importante. Ti incontravi in giro.
No.
Ma come facevamo?
Non lo so, non me lo chiedere. Io ero nervosito già di questa cosa. Io mi ricordo addirittura invece il passaggio dal cellulare allo smartphone. E mi ricordo ancora la prima persona alla quale ho mandato un messaggio con il primo smartphone che ho avuto. Vuoi che ti dico chi è?
No, chi è? Emilio Pappagallo?
No, no, no. Paolonia Zumo.
Pensa.
Pensa. Pensa le volte.
Primo smartphone 2008-2007.
No, dopo. 2000, forse guarda, 2009, 2010 diciamo.
Allora l'iPhone che cambiò per sempre il mondo dei cellulari.
Io ho comprato
nel 2007,
io comprai il primo iPhone, un iPhone 3GS, ma quando erano già usciti il 4, il 4S, forse stava uscendo anche il 5. Vabbè, comunque, insomma, sentiamo. Dai.
Buonasera a tutti, buonasera Radio Rock.
Buonasera.
Beh, il mio primo cellulare è stato, penso, 2002-2003, ed era un Nokia MC60. E mi ricordo bene perché era carino, tutti quei tastini, quello schermo piccolo. E mi ricordo mia sorella che me l'ha consumato fino a ucciderlo praticamente.
Per giocare a Snake, naturalmente.
Mia sorella che ha ucciso un Nokia.
Certo.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Ciao.
Il mio primo telefono fu un Nokia 5110.
Ah, beh.
Invece me lo regalarono. Invece il primo telefono comprato fu un Nokia 3330, pagato 330.000 lire. Che è una cifra assurda per
330.000 lire, mamma mia. Alcatel comprato usato da mia sorella. Sono sempre stato un fan di Star Trek e quindi ho sempre sognato di avere un comunicatore, che poi si è rivelato essere un'anticipazione dei cellulari. Quindi non ho mai capito quello snobismo dispregiativo nei confronti dei cellulari all'inizio, anche se è chiaro che il consumismo c'è sempre. Primo cellulare di nascosto nel 2004, ci andai con mio nonno, avevo 14 anni. E lo pagai la bellezza di 99 euro, tutti i miei risparmi di allora. La scheda la feci un anno dopo con un mio amico maggiorenne, perché i miei genitori non volevano che lo acquistassi il cellulare e pensavano che me lo sarei tenuto così solo per giocare a Snake.
Incredibile, sì. Come questo ricordo sia veramente indelebile nella memoria di ognuno
per
di noi.
Forza,
io avevo
per
un
forza.
Motorola 8700, adesso l'ho trovato. E il primo telefono in assoluto, 1998, nel mese di maggio.
Sì, anche io forse quegli anni lì, 98.
E poi ho avuto il Nokia, quello a bananetta, quello che scorreva, ti ricordi?
Sì, aspetta che sto cercando di ritrovare il Nokia.
Nokia 8110.
Il Nokia che avevo io. Non so,
ragazzi, dai, stasera
guarda,
un po'
numeri...
facciamo viaggio nei ricordi.
Proprio sì.
Non
sì,
soltanto
sì,
per
sì.
Chiedervi qual è il primo cellulare che avete avuto, ma anche perché l'avete comprato. E che
certo.
cosa vi aspettavate?
Eccolo qua, l'ho trovato, Barbara. Era il Nokia Black Slim Brick Rectangular Cell. Vediamo un po' se c'è il numero. Sì, mi ricordo, cioè, l'ho ritrovato, incredibile. Eccolo qua. Che numero era? Vintage Nokia 97. Cioè, questo. Non so se te lo ricordi.
Sì, come no.
Questo
certo.
Mi ricordo benissimo che lo portai a scuola la prima volta e non entrava nell'astuccio. Cioè, per quanto era grande... Era una cosa a luce. Poi non ci potevi fare un cacchio, perché potevi solo telefonare. Questo non aveva.
Mi sembra poco.
No, ma
no,
questo non aveva neanche.
Potevi inviare gli SMS.
No, con questo ancora no.
Con gli SMS neanche.
Neanche con... No. No, 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 assolutamente. Aspetta, sì. Eccolo qua. Nokia 2180. Mi ricordo anche la scatola. C'erano quelli che si stringevano la mano.
Comunque la vita cambiò col 3310.
Sì, per tutti, direi.
Per tutti.
Direi per tutti con il 3310. Io ricordo anche l'anticipatore al liceo dei messaggi WhatsApp, no? Che tu con i Nokia potevi mandare i messaggi via Bluetooth.
Oh, amici, se avete un 3310, a oggi è quotato 150 euro.
Eh sì, esatto.
Quindi,
esatto.
Insomma.
Va bene, noi abbiamo la musica per fortuna, arrivano i Madness, tanti saluti mentre ci raccontate un po' i vostri primi cellulari, stiamo scoprendo che davvero quelli vecchi valgono una fortuna. Questa è Our House.
Saying in her sleep, brother's got a date to keep, you can't hang around.
Le storie, Barbara, non c'era nulla
da
fare, insomma, ce l'aspettavamo,
dai,
ce l'aspettavamo.
Adesso vi leggiamo.
Allora, comprai un Nokia nel 98 quando facevo ufficialmente quando facevo l'ufficiale di complemento infanteria addirittura.
Ma dai. E lì era importante, lì ti cambiava veramente. Perché? Perché quando tu stai facendo il militare o comunque l'ufficiale, tu puoi andare a telefonare soltanto in alcune ore, poi non è che puoi telefonare a chi ti pare, quando ti pare,
certo,
no, fai hai una telefonata, non dico la famosa telefonata, quella dopo che ti arrestano, però invece il cellulare lì ti cambiava proprio la vita.
Hai ragione. Ci scrivono: comprato con i miei soldi un Panasonic intestato a me, sicuramente era il 99, il numero è rimasto sempre lo stesso, 347.
Io penso, questa cosa memorabile, riuscì ad acquistare questo telefono con i miei soldi, con i soldi che avevo guadagnato vendendo all'università le dispense dell'esame di sociologia.
Quante ne avevi vendute?
Tantissime. Perché era un esame molto particolare, erano 100 domande e 100 risposte aperte a 100 domande, quindi se tu avevi anche un po' di proprietà di linguaggio e sapevi rispondere bene a queste domande, ti vendevi le risposte aperte.
Ma è chiaro. Vedi? Non ci avevo pensato, non ci avevo pensato. Senti un po', noi abbiamo la pubblicità delle 20, poi c'è il GR Rock e torniamo ancora insieme per un'ora. Vi leggiamo, siete tantissimi. Torniamo tra pochissimo.
Radio Rock Podcast.
Inizia la nostra seconda ora insieme qui a Tanti Saluti. Oggi vi stiamo raccontando, anzi ci stiamo facendo raccontare in realtà, Barbara, quelli che sono stati i vostri primi cellulari e le sensazioni che avete provato avendone uno tra le mani, perché siamo partiti raccontando insomma l'articolo, raccontandovi l'articolo su Corriere della Sera che ci dice che sostanzialmente se in uno dei nostri cassetti a casa dovessimo ritrovarci con un vecchio cellulare, probabilmente avremmo un piccolo tesoretto. E tra l'altro, a proposito di questo, stavo leggendo che se avete a casa un iPhone 2G,
sì,
su eBay uno sigillato è stato venduto per 20.000 euro.
No!
Sì. Quindi, ma
beh, sigillato perché mai usato.
Perché mai usato, però voglio dire, facciamo le dovute proporzioni, credo che almeno qualche migliaio di euro, se ne avete qualcuno a casa, potrebbero valere.
Allora, come
io ce l'ho qualcosa, cioè, no, il mio 3G ce l'ho ancora.
Adesso stavo pensando, chissà se ho ancora qualcosa, forse sì. In realtà sono sempre stata molto distratta, sai, cambi il telefono, l'altro dici che ci faccio, boh, lo metto in un cassetto o lo butto, e invece poi bisogna pensare, quindi adesso dobbiamo pensarci, ora quando acquisteremo il nostro primo androide umanoide,
certo,
in casa.
Io il mio primo androide lo chiamerei, guarda, o Silvano... oppure, che ne so, Ettore.
Ettore mi piace molto.
Ettore si chiama mio nipote.
Ettore mi piace molto.
Però Silvano secondo me si addice di più.
Anche
torni
sì
a casa. Silvano? Silvano? Mi piace.
Che ti fa l'androide dentro casa, scusami?
Secondo me qualsiasi cosa, Barbara, non entrerei nel dettaglio.
Nel dettaglio,
no, poi dipende da come lo programmi.
Senza scherzare, in realtà il grande futuro di questi robot, che sembra che non costeranno neanche tantissimo, perché 20.000 euro ti costa un robot intelligenza artificiale che è in tutto e per tutto una macchina servile, servente.
Tutto sommato non è una cifra folle.
Saranno utilizzati moltissimo nell'accompagnamento alle persone disabili o agli anziani. E lo voglio dire perché qua cito una trasmissione Rai su Rai 3 che
Report
è Pixel, che è
Report,
Pixel,
okay,
in un servizio molto interessante, appunto raccontava di a cosa serviranno questi androidi e per l'assistenza agli anziani, per la salute e per il sesso, ovviamente.
Oh, ecco, cioè, l'investimento primario è stato quello, dai, diciamolo.
E beh,
inevitabilmente. Come si chiama quella serie dove ci sono gli androidi?
Black Mirror.
No, Barbara, dai, quella con oddio, quella che hanno l'orologio che fanno così, esce. Dai, Barbara, ne abbiamo parlato mille volte.
E vabbè, poi dopo ci pensiamo.
Dai, vabbè, comunque direi di provare ad ascoltare qualcosa, però
sentiamo.
prima sentiamo i Green Day.
Va bene.
Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone one guns lay down your arms?
Regalato dai miei, ci scrive Francesca, un Nokia 5110 che avevo personalizzato mettendoci la mascherina azzurra e la tastiera nera. Dopo un po' scrivevo senza guardare la tastiera, si erano consumati i tasti. Il primo telefono comprato da sola, non me lo ricordo, forse il 3310. Francesca mi ha fatto ricordare l'utilizzo della tastiera per scrivere gli SMS, no?
No, quando mai?
Ma Barbara, stai scherzando? Eravamo arrivati al punto con i numeri. Ogni numero aveva un tot di lettere, non te lo ricordi più?
Ah, sì,
cioè,
sì.
Cioè, che scrivevi, sapevi scrivere senza neanche guardare, sapevi quante volte cliccare ogni numero per scrivere una frase di senso compiuto. Come no?
Secondo te, avendo adesso un 3310 davanti, ci riusciremo
io
ancora?
Io sì, io ci riuscirei.
Cioè, sono di quelle cose che come quando vai in bicicletta.
Non puoi scordartele. Avrò mandato milioni di SMS scrivendoli così senza guardare.
Ma poi con una velocità incredibile.
Certo, certo, tipo dattilografo.
Tant'è che poi quando uscirono, io ricordo comprai come si chiamava quello che c'avevano tutti i dirigenti,
il BlackBerry.
Il BlackBerry che aveva la tastiera estesa, quasi non ci riuscivo.
Guarda, io a casa mia moglie per l'inizio per lavoro utilizzava BlackBerry ed era una pippa, era una palla totale, scomodissimo. Scomodissimo.
Sì, 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 sì. Sì, sì, verissimo, confermo assolutamente.
Dunque, leggiamo un po', sentiamo 3899 106 600.
Ragazzi, mi ricordo che io non lo chiesi, mi fu comprato perché per essere contattata dai miei genitori,
certo.
Loro durante il giorno non c'erano mai.
Ah, ok. Certo.
E mi ricordo che tutti pensavano che fossi fortunatissima, io invece
lo odiavi?
Possederlo, certo. non mi cambiava niente.
Anche perché poi significava oggettivamente essere controllato, cosa che forse noi l'abbiamo dimenticato, ma non eravamo abituati a questo.
Senti, ma tu le prime cose che ci hai fatto te le ricordi? Perché io ricordo che avevo questo telefono e improvvisamente volevo che tutti mi chiamassero. Io non sono mai stata un'appassionata di telefono, quindi davo il mio numero in giro a destra e manca e stavo lì così, ma ti parlo dei primi due o tre giorni,
certo, aspettando che qualcuno ti chiamasse, certo.
Ma gli SMS non arrivarono subito? Sì, mi sa di
dunque,
sì.
Dunque, no, guarda, io si aspetta, ricordo 99 sicuramente sì, sì, perché sì, mi scrivevo, sì, sì, con una ragazza, certo. Stavo aspettavo, sai, quelle cose, gli squilli, quelle cose lì che non perché costavano comunque dei soldi.
Già, ci facevamo.
Costavano 200 lire un messaggio, se non ricordo male, 200 lire a messaggio.
Devo assolutamente ritrovare uno di quei telefoni per capire se ancora so scrivere con la tastiera pensando ai numeri, o meglio scrivendo parole con i numeri. Praticamente
fino all'ultimo, dunque, io ho lo stesso numero dal 96, anno in cui mia moglie rimase incinta e io mi feci l'Ericsson GH688 per essere raggiungibile al lavoro. Fino all'ultimo trasloco avevo ancora quel cellulare, anche se le batterie erano irreperibili. Poi mia moglie ha pensato bene di disfarsene.
A un certo punto, da un certo punto in poi, iniziarono ad andare di moda quelli piccoli, sempre più piccoli. Talmente tanto piccoli
che non ce la facevi a scrivere.
Che quelli che insomma erano un po' più palestrati, grossi, che andavano in palestra, diventavano ridicoli perché erano giganti, con questo datterino che lo mettevi a
tu ricordi il dattero della Motorola? Come no? Io ne ricordo anche uno della Panasonic che era grigio e piccolissimo così, con l'antennina minuscola, che te lo perdevi in tasca praticamente.
Telefoni che abbiamo avuto tutti, il 3310, sì. Prima però c'era il 5110.
No, penso sia dopo. Dopo? Che prima, dopo il 5110.
3310 e il...
Lo StarTAC.
Lo StarTAC.
Tu non ce l'avevi avuto lo
il
StarTAC.
Il Samsung a conchiglietta.
Sì, anche, anche. Il Siemens, il Siemens, Siemens, quello con che erano giallo, blu e a verde. Esatto. Te lo ricordi?
Sì, sì,
insomma, un sacco di roba, un sacco
dai,
di roba.
Dai, raccontateci le vostre.
Eh sì, noi siamo qui almeno fino alle 9.
3899 106 600, vedi anche questo di numero?
Come no?
È sempre stato quello, certo, dall'inizio.
Certo, certo.
Sometimes I wonder if I should be medicated. If I would feel better just slightly sedated. Me up.
storia è questa, scusami, la Panasonic dimmi. Minuscolo ce l'avevo anche io, l'ho bruciato con il sudore in una telefonata estiva di 2 ore.
Eh no, ti dico perché. Perché io avevo il conchiglietta Samsung, dopo un po', fuori era color argento, ti ricordi?
Sì.
Dopo un po' il sudore corrodeva la... diciamo la vernice, quella che c'era sopra.
Che mi sudano le orecchie quando parlavo.
No, vabbè, ma quando faceva caldo lo dovevi tenere talmente tanto attaccato al viso.
È vero, però hai ragione, hai
poi
ragione.
Sono uscite più tardi quelli che sono gli auricolari. Quelli con gli auricolari erano molto fighi.
Io ricordo di aver acquistato una volta, cioè uno dei tanti che ho avuto, un Alcatel, ed era il primo, uno dei primi telefoni che aveva il viva voce, cioè che tu mettevi viva voce e potevi parlare con il telefono come lo usiamo adesso, insomma. Primo telefono Motorola Latte trovato per terra sull'asfalto durante una passeggiata in bicicletta.
Pensa.
Mamma mia.
Eh sì, perché ancora non è che erano bloccati.
No, che culo direi, scusate.
Il numero di Radio Rock, il
3899,
sì. In realtà era un numero della Blu, che era questa ditta che poi fu inglobata.
Sì, è vero. Hai ragione.
E permetteva di avere i numeri personalizzati. Fu la prima in Italia a permetterlo.
Pensa. E il Radio Rock è arrivata prima. Vabbè. Su tante cose, anche su questa.
Potevi ricevere 10 messaggi e poi dovevi cancellarli,
sì,
altrimenti la memoria era piena, quindi giù a copiarli a mano.
Ma dai, vera mamma questa mia cosa.
Mamma mia. Sony Ericsson è pagato 680.000 lire. Beh. Comprato per mantenere gli iniziali contatti di lavoro, ma era esoso tutto. Pagavamo 5.000 lire per poter ricaricare il credito. Fu uno dei primi Vodafone. All'epoca Omnitel, fui uno dei primi Vodafone all'epoca Omnitel, buona musica, un saluto da parte del nostro amico. Ma sai, sì, è vero, io ricordo che quando ti parlavo di quel che era il 2180, quello che ho tirato fuori prima, Ericsson, quel Nokia lì, io ricordo che sul telefono c'era scritto Omnitel, come ricordo che sul telefono dei miei genitori c'era scritto eSIP.
No.
Eh sì.
Che era Telecom.
Sì, ma era SIP prima, prima di diventare
ancora,
Telecom. Come
SIP.
No, certo. Era ancora SIP, si chiamava SIP la
Io vi vorrei ricordare telefoni. Tutti i modelli Nokia. Ecco, adesso vedi, li sto cercando. Perché qual era il motivo per cui ci cambiavamo i cellulari? Tanto comunque non facevano niente.
Vabbè, perché il motivo era lo stesso motivo per cui ce li cambiamo adesso, Barbara. Perché diventavano più potenti, più performanti.
Sì, ma cosa facevano? Avevano una versione diversa di Snake.
Ma no, dai, che versione diversa di Snake? Però magari, ad esempio, io ricordo il passaggio tra i primi videofonini e gli MMS, dove ti potevi mandare delle foto,
sì,
dei piccoli
costavano
video.
Costavano pure tantissimo.
Costavano 1.000 lire, mi sembra, un MMS.
Sì, sì.
E poi ricordo l'esplosione dei videofonini. Videochiamami, Barbara.
No, ma quello io no, mai.
No, nemmeno io l'ho mai avuto. Però
mi sembrava una cosa totalmente inutile. Forse eravamo un po' più concreti.
Non so, dei miei amici ce l'avevano e non lo usavano mai perché poi costava tantissimo.
Troppo.
Costava tantissimo fare una videochiamata all'epoca e quindi figuriamoci, insomma, voglio dire, parliamo sempre di adolescenti.
Senti, ma io neanche gli MMS mandavo
ma
mai.
Ma chi l'ha mai mandato un MMS?
Troppo.
Ma no. Ma puoi mettere, ti mandavo una cartolina, no? Andavo alla posta e ti facevo un vaglia, sai queste cose che... Hai mai fatto un vaglia, Barbara?
Come no, un sacco.
Pure io, purtroppo. Purtroppo.
There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high tree top. There's a flagpole rack and the wind won't stop. I have stood here before inside the pouring rain with the world turning circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this rain, but it's my destiny to be the king of pain. There's a little black spot.
It's the same old thing as yesterday.
Cooper ha fatto 22 dischi in carriera.
Ma cosa? Ma dai!
Sono tantissimi,
sono
22.
Tanti.
Veramente tantissimi.
Alcuni di noi hanno avuto 22 cellulari.
Forse
lui
sì,
invece,
forse sì.
Lui invece ha fatto 22 dischi in carriera. Perché? Perché oggi abbiamo parlato di cellulari. E allora ci siamo chiesti, ma quali sono quei film in cui i cellulari comparivano per la prima volta?
Sì.
Perché adesso ci sembra normale, no? E telefonano in un film e
hai ragione, sai che non ci avevo pensato.
Addirittura qualche volta adesso ancora si sbagliano, sai, ci sono quei famosi errori temporali cronologici, no? Magari qualcuno risponde col cellulare,
sì,
invece era l'87, no. Wall Street è stato uno dei primi film in cui compariva un telefono.
Non Wolf of Wall Street,
no, certo.
Proprio Wall Street, il primo, cioè l'originale.
Del 1987 e aveva un Motorola, uno di quelli era il 1987, quindi che ancora costavano un sacco di quelli grossi, tipo mattone, no?
Come no?
Poi in Matrix a un certo punto compare il cellulare che tutti, che dicevamo anche prima, avevano in quel periodo, l'8810.
È vero.
In Matrix Neo usa un 8810.
No, aspetta che sto cercando un attimo. Voglio rivedere. Dunque, eccolo qua. Sì, è vero, era bellissimo. E credo che fosse uno di quelli che costava di più in assoluto, perché aveva la tastiera coperta.
Esatto.
E
poi
tu però comunque potevi rispondere con la tastiera chiusa, no? A differenza di altri. Insomma, allora, vediamo un po' qua. In vendita, sono curioso, vediamo un po'. Ne vendono uno a 20 euro su eBay.
Te lo vai a comprare adesso? Ma
guarda,
che
questo
ci fai?
Vintage 160, 500 euro a scorrimento. 500 euro, 190 euro, 250, costa tantissimo. 120, insomma, voglio dire, parliamo di un telefono che comunque non puoi utilizzare.
No, è soltanto un...
Ma ti voglio far sentire questa cosa, una capacità di memorizzazione di 9 KB. Cioè, potevi memorizzare 9 KB. Adesso esistono telefoni da 1 TB, come l'ultimo iPhone da 1 TB.
Senti, in realtà sono andata a controllare bene, il primato è stato, il primato non è detenuto da Wall Street.
No.
Primo film in cui si utilizza un cellulare è Arma Letale.
Ah, vedi?
Di Richard Donner del 1987. Ora io la scena Gibson, non me la ricordo, certo. Però guarda che 1987 era presto, eh?
Eh beh, sì, direi di sì. Anche se poi, ovviamente, tutto quello che arrivava dagli Stati Uniti era comunque troppo più avanti in quel periodo,
cioè,
rispetto
tu stai
a quello
dicendo,
che succedeva
noi
qui.
I nostri primi li abbiamo acquistati intorno agli anni 90, dal 95 in poi, no?
Eh sì, sì, negli, sicuramente.
In America già da prima?
Vabbè, però è pur vero che in America già negli anni 80 c'era
il telefono in macchina.
Ok, no, no, io sto parlando, c'era il teledrin, no? Che poi è stato,
ah, sì, con,
cioè,
vabbè,
che si è visto in continuazione nei
però
film.
Il teledrin era una cosa bruttissima. Beh, quelli che avevano il teledrin non ci dovevi mai uscire perché andava a finire che
telefono. Che stavano sempre al telefono. Vabbè, per forza,
e poi dopo
ce l'avevano i medici
soprattutto. Dovevano ritelefonare, no?
Sì, perché ti appariva soltanto il numero che aveva provato a chiamarti, sì. E tu dovevi richiamarlo. C'è il super classico, sentiamolo.
Radio Rock Super Classico.
Yeah. 25 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination.
Beh,
siamo in tema, siamo in tema.
Come in tema.
Allora,
in tema di cosa?
Che siamo in tema di anni 90, siamo in tema di anni 90, 1995 questa canzone, o forse addirittura l'anno prima, 1994, non tutti ancora avevano un cellulare. Quelli un po' più abbienti, sì, anche quelli un po' più che hanno sempre speso un po' di più per la tecnologia.
Come
ma
no? Certo.
In un'altra puntata parleremo della prima volta che abbiamo acquistato un lettore MP3.
Sono rimaste poche però, Barbara, non è che ce ne stanno
no,
tante.
No, lo so, però bisognerà farlo. Perché? Perché adesso invece torniamo agli anni Ottanta. Visto che questo spazio si chiama Matteo e Barbara guardano cose,
sì,
e vi consigliamo sempre cose da guardare. Sapete che quando ci sono documentari musicali non possiamo non consigliarveli, perché è uscito proprio pochi giorni fa, era molto atteso, il documentario che racconta la storia degli Wham. Lo trovate su Netflix. E preparate i fazzoletti.
Mamma mia.
Aspetta.
Come si chiama l'altro Wham?
Come si chiama? Andrew Ridgley.
Andrew ha fatto solo quello. Ancora
no,
mangiando
beh,
i diritti.
Allora attenzione.
Quando
bravo.
Arriva Natale fa didin didin.
No,
didin didin. No,
no, hai detto bene. Hai detto bene. Perché la storia degli Wham intanto è una storia bellissima, perché è una storia di amicizia. Loro si sono conosciuti quando avevano Andrew e George. Che lui chiamava Yogg, quando avevano 11 anni.
Pensa.
Quindi hanno passato tutta l'infanzia e l'adolescenza insieme. E quando hanno deciso di mettere in piedi una band, non è stato George Michael a deciderlo, ma è stato Andrew. Ma non solo, tutta l'escalation degli Wham è legata alla capacità di Andrew non solo di aver creato la band, di averla tenuta insieme, ma anche di aver fatto scoprire a George Michael quanto talento davvero avesse. Lui era l'uomo dietro le quinte che in realtà era gli Wham. Queste cose si scoprono e si vedono guardando appunto questo documentario, dove non ci sono narratori, ma sono loro due i narratori. Quindi è una sorta di grandissima intervista.
No.
Da un lato è Andrew.
Quando è stata fatta? Anni, quanti anni fa, scusa?
È un collage di interviste, ce n'è una grande in particolare e tutte le altre che poi li portano dall'inizio della loro amicizia fino a The Final, questo concerto che li vedeva insieme appunto a Wembley, nel momento in cui fu lo stesso Andrew a capire che per George era il momento di diventare solista, perché aveva veramente troppo talento. La vittoria dell'Ivor Novello, del primo Ivor Novello per George Michael, che attestava anche la sua bravura come cantautore, fa commuovere e fa piangere, ci fa capire una cosa di questa band che era spiccatamente pop e loro non hanno mai messo in discussione questo.
Beh, direi
questo.
Di no,
Però riesce questo documentario a entrare veramente nell'intimità, nell'animo dell'uno e dell'altro. È una bellissima storia. Ovviamente le canzoni, tutta l'escalation, la loro prima partecipazione a Top of the Pop è incredibile. Ma come ogni favola, perché è raccontato veramente come una fiaba, non solo c'è il lieto fine, ma c'è veramente il colpo di scena e la chiusura del cerchio. Quando tu vedi questo ragazzotto, perché George Michael da bambino, da ragazzino era veramente, sai, paffutello, di questi inglesi che magari hanno mangiato un po' troppo.
Ah, era inglese?
Scusa. Pazzo per Elton John, al punto da dedicare tutti i pomeriggi nello studio della scrittura di come si scrivevano le canzoni, basandosi anche su quello che Elton John gli rimandava dai dischi che lui acquistava. Cose divertenti ce ne sono tantissime, per esempio il fatto che nel video di di Last Christmas erano veramente tutti ubriachi. Che tutti ubriachi?
No, corro a vederlo stasera.
Il fatto che lui avesse appunto amato Elton John, e la prima canzone su cui Andrew, non George, si fissò fu Careless Whisper, che fu pubblicata molto molti anni dopo e diventò il loro successo, ma Andrew ci aveva visto lungo, era proprio quella la loro canzone. E poi la partecipazione di George Michael, che si porta però anche Andrew, a Live Aid. C'è un momento sul palco in cui stanno cantando George, c'è anche Andrew, c'è Bono Vox, c'è Freddie Mercury dietro di loro, batte
nessuno.
Le mani David Bowie.
Ma amichetti.
E mi è venuto in mente che proprio ieri sera all'Olimpico c'era i Maneskin.
Bene.
C'è tanta grande musica e c'è anche questo duetto all'interno di questo documentario che potete vedere fino a The Final, il grande abbraccio finale che chiude la loro carriera.
E noi su torneremo Netflix. Domani, esatto, domani. Torneremo lunedì per l'ultima settimana di Tanti Saluti.
Pensa quando anche noi faremo The Final.
Esatto, la prossima settimana rimangono 5 puntate di Tanti Saluti.
Però
poi
non
ci
a
salutiamo.
Wembley, mannaggia.
Preparati i fazzoletti, noi li stiamo già preparando. A lunedì, ciao!
Ciao!
No more of your darkness on my pictures, seem to fade to black and white. I'm growing tired. Time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late to save myself. Chance.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.